Quello che volevo dirvi questo pomeriggio assieme all'amico Youssef è così articolato. Qualche informazione di base sul tipo di trasformazione sociale che noi vediamo tutti, non c'è bisogno di spenderci troppe parole. La percezione che siamo dentro una grande trasformazione della società è indubbia, questa affermazione. Che cosa significa però questa trasformazione sociale e che cosa implica ragionare in termini diversi, utilizzando magari linguaggi antichi, ma applicando a questi linguaggi antichi una ermeneutica nuova, cioè un pochino più adeguata ai tempi che viviamo. Allora, la grande trasformazione cos'è? È che stiamo diventando società ad elevata diversità. Diversità linguistica, culturale, religiosa, costumi, stili di vita, modelli familiari, eccetera. Ma l'aspetto più interessante da un punto di vista fenomenologico è il fatto che, data una diversità culturale, linguistica, religiosa, dentro questa diversità esistono ulteriori diversità. Quindi non è azzardato dire che le nostre società debbono affrontare il tema della iperdiversità, a cui non siamo allenati, a cui non siamo attrezzati dal punto di vista né delle politiche sociali né, quello che soprattutto conta, dal punto di vista delle nostre mappe cognitive. Perché le grandi trasformazioni sociali e culturali di lungo respiro obbligano le nostre mappe cognitive a prendere delle nuove bussole e a raffreddare lo shock emotivo che inevitabilmente questa grande trasformazione provoca nella coscienza collettiva. Non c'è da meravigliarsi, appunto, che le paure aumentino, non c'è da meravigliarsi che il senso di spaesamento aumenti. Questo è fisiologico nel processo di trasformazione che stiamo vivendo. Questa iperdiversità vuol dire che non possiamo più continuare, per esempio, a classificare gli altri, le altre presenze, al singolare. Quindi invece di parlare, non so, buddismo, parleremo di buddisti. Invece di parlare di Islam, parleremo di musulmani. Invece di parlare di sikhismo, parleremo di sikh, cioè queste grandi religioni nel corso della storia hanno accumulato una differenziazione molto profonda. In alcuni casi si portano appresso delle cicatrici storiche che improvvisamente vuol dire che, insomma, eravamo un po' con la vista corta, non capivamo che potevano queste cicatrici riaprirsi, si sono riaperte, no? Quindi ciò che appariva soprattutto distante, esotico, lontano, è diventato il vicino della porta accanto. Questa è la grande trasformazione. Faccio un esempio, un aneddoto molto carino. Se volete, insomma, il vigile urbano di Arzignano, che è, sapete, la capitale ancora oggi del distretto della Concia delle Pelli, vede un giovane che va in motorino senza casco, lo ferma e gli fa la multa, e questo gli spiega: io, guardi, sì, la multa la pago, capisco, ma sono sikh. Ah, sei arabo, perché portava il turbante, sei arabo, capite? È un aneddoto molto semplice, ti fa capire il fatto che ciò che era lontano, ciò che era anche, se volete, esotico dei sikh, cosa sapevamo? Forse di Salgari qualcosa. Però i sikh sono in mezzo a noi, sono 80.000 in Italia, hanno 37 templi sparsi in tutta la Valle Padana, non è più la Padania di Bossi, insomma, è una Valle Padana che si è moltiplicata per mille culture, mille luoghi di culto diversi. E i Sikh che abitano la Valle Padana, come dire, hanno già una seconda generazione italo-Sikh, perché quando sono arrivati in Italia, all'inizio degli anni Ottanta, hanno occupato un segmento del mercato del lavoro che era quello dei bergamini, cioè gli allevatori di vacche, che nella catena agroindustriale della Valle Padana, voi capite, è l'anello fondamentale, no? E siccome appunto il contratto di lavoro, anche secondo la legge Bossi-Fini, prevedeva che uno ha un buon salario ma anche la casa, quindi i due criteri fondamentali che dovevano filtrare l'accesso degli immigrati per i SIC sono stati facilmente superati, sono arrivati con le famiglie, poi hanno fatto presto a richiamare i loro parenti, si è creata una comunità compatta con però delle varianti interne. E seconda cosa, se il primo tempio SIC viene inaugurato in pompa magna nel 2000 a Novellara, con la presenza quella volta, perché era il presidente della Commissione Europea, di Romano Prodi, che è a due passi in Reggio Emilia. Allora, questo primo tempio 2000 si trova non tanto distante, saranno 60-70 km dal primo tempio indù, cioè vero indù. Ce ne sono altri tempi indù, ma sono stati costruiti dall'Unione Induista Italiana, che è fatta da italiani che si sono innamorati di una delle tante anime dell'induismo, perché anche l'induismo è uno, è trino, quadruplo, quintuplo, non sappiamo quante siano le anime di questo grande sistema di credenza. Il primo tempio si trova in provincia di Savona, l'entroterra savonese, località che tutto un programma si chiama Altare. C'è un tempio hindu con dei monache e dei monaci italiani che si sono fatti hindu. Ma il vero primo tempio hindu è stato aperto, inaugurato anche lì solennemente col sindaco, il presidente della provincia, a Pegognana, in provincia di Mantova. Allora, cos'è l'aneddoto, secondo aneddoto? Che può darsi che un domani in un banco di scuola qui ci sia un ragazzo Sikh e qui ci sia un ragazzo hindu. Diventeranno amici oppure i loro genitori diranno: ma non stare a metterti con quello perché noi siamo stati bastonati dagli hindu, e così via. Così, per esempio, quando c'è stata la crisi ucraina, questo me l'hanno raccontato gli insegnanti di scuola, quella frattura anche tra ucraini che guardavano come ortodossi a Mosca e gli ucraini che guardavano la chiesa ortodossa nazionale ha rotto delle amicizie in classe. Cioè, quello che voglio dire è che quando dico iperdiversità sto pensando alle mille forme attraverso cui quella che noi tendiamo per comodità, non è una roba che ci deve sorprendere, cioè per comodità siamo portati un po' a classificare per grandi gruppi umani l'altro, ma in realtà l'altro, per le ragioni che l'altro si porta appresso, che sono ragioni che nascono dalla storia culturale, sociale, politica, dal paese da cui proviene, interpreta le diversità che già dal suo paese di origine ha conosciuto. In particolare questo vale, questo è il paradosso, diciamo, dell'Europa del Sud rispetto all'Europa del Nord, a parte l'Inghilterra, che è il caso a parte, perché l'Europa continentale, diciamo, i paesi del Nord hanno conosciuto grosso modo una migrazione di persone un po' selettiva, cioè che venivano prevalentemente da aree con cui o c'erano stati rapporti coloniali, pensate alla Francia, la prima classe operaia della Renault è fatta da algerini, è un debito quasi che la Francia paga dopo aver fatto pagare un prezzo di sangue alla liberazione dell'Algeria dal dominio coloniale francese. Ma pensate a tutta la politica attiva fatta, questo non lo si può dimenticare, non lo si può non tener conto, la politica attiva fatta dopo, all'indomani del muro di Berlino, verso la Turchia da parte della Germania. Questo spiega tutti i rapporti così complessi che noi vediamo tra la Germania e la Turchia. Cioè, questa presenza così variegata, in alcuni casi nei paesi del sud d'Europa, ha voluto dire che, pur arrivando secondi nel accogliere il flusso degli immigrati, la cosa impressionante, che mi fa sempre impressione, se voi andate a vedere le statistiche, quelle ufficiali dell'Istat o della Caritas sui permessi di soggiorno, vedete che per esempio noi abbiamo ormai una presenza di 182 diversi paesi nel mondo. Quanti sono i paesi all'ONU? 192. Ci abbiamo tutti. E la cosa importante, questo vale per la Spagna, vale per l'Italia, un po' meno per altri paesi d'Europa, questa pluralità di provenienze non va a insediarsi o a concentrarsi in un'area metropolitana, si spalma sul territorio. L'esempio di Arzignano è chiaro, no? Arzignano ci sono due tempi Sikh, tre moschee, un centro culturale bengalese, cioè 27.000 abitanti, il 27% sono stranieri, di origine straniera. Villaggi globali. Questo è quello che voglio dire con la iperdiversità, che la parola globale è un po' abusata. Al di là della parola abusata, globale vuol dire sostanzialmente che la grande trasformazione conosce questa altissima diversità, e allora uno può dire, va bene, cosa succede con questa iperdiversità nelle società contemporanee? Beh, la prima cosa che succede è che c'è la tendenza a sovrastimare comunque le cifre. Cioè, se noi chiedessimo quanti sono le persone di cultura, di fede musulmana in Italia, vi risponderebbero sono il 20%. Sì e no, sono il 4%. Ma lo stesso in Inghilterra, no? In Inghilterra la sovrastima della presenza musulmana è una forchetta da 20 a 7, insomma, ecco, così via, no? Quindi dopo Youssef ci torna su questa cosa dell'Islam, perché l'Islam in particolare ha questa sovrastima, insomma, lo intuite un po'. Però questa della sovrastima indica che cosa? Che la grande trasformazione di questo tipo richiede un cambiamento di mentalità che non è semplice e soprattutto che ha tempi diversi dai tempi sociali. Cioè è nello scarto, no? Cioè il fatto che non siamo avvezzi a misurarci con una pluralità di questo tipo, cambiare la mentalità ci richiede più tempo, mentre intanto la società va avanti. Uso sempre questa metafora un po' presocratica, Achille la tartaruga, no? Noi ci pensiamo Achille, no? Diciamo, una società, bene o male, che ha una lunga tradizione culturale, ha anche una religione che comunque continua ad essere la religione al centro della scena pubblica, però la tartaruga va avanti. E quindi se continuiamo a pensare che Achille è invulnerabile, sappiamo che Achille non è invulnerabile, no? Ci hanno raccontato che Achille ha un suo piccolo problemino al tallone, però adesso fuori di metafora, se noi continuiamo a immaginare che la società abbiano una compattezza e abbiano soprattutto delle radici che sono incontaminate, no? Che non siano mai state toccate nel corso del tempo e che quindi vanno difese, perché nel frattempo attorno a noi abbiamo la sensazione che qualcuno minaccia queste radici. Allora questo è quello che chiamo appunto la sindrome di Achille. Questa sindrome di Achille, attenzione, io non sottovalo assolutamente tutto quello che emerge ormai stabilmente da tutte le indagini, tutte le inchieste, che ci sono anche delle, come dire, inchieste certificate dalla Commissione Europea che fa una specie di monitoraggio ogni 5 anni sulle percentuali di razzismo, xenofobia, eccetera, eccetera, cambiando di volta in volta i bersagli, no? Allora, quello che colpisce è che la percentuale dei cittadini europei che continua a immaginare che siamo troppi diversi, che quindi facciamo fatica a vivere assieme a persone così diverse da noi, questa percentuale è aumentata. Voi avete i riscontri in tutti i paesi europei, perché si sono formati a un certo punto questi partiti in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, in Germania un po' meno, in Italia, partiti che in qualche modo hanno investito su questa paura di perdita, usiamo la parola, di identità collettiva, minacciata da questa iperdiversità. Ora, il punto chiave secondo me è quello di immaginare l'altro come portatore di una identità solida, fissa, sicura. E quindi ovviamente se io me la immagino così e comincio a dirmi, ma la mia dov'è? Siamo diventati incerti, stiamo perdendo i nostri valori, ci stiamo, come dire, sbriciolando la nostra solidità, e quindi saremo prima o poi travolti. Questa è la sindrome. Leggete il romanzo di Hullebeck, Sottomissione, questa è la sintesi. Da romanziere l'ha letto, però se leggete Carrère avete un altro tipo di lettura di questo stesso fenomeno, quindi vuol dire che non è così scontata questa lettura. Allora, domanda: ma siamo sicuri che l'identità dell'altro sia così stabile, certa, monolitica, no? Perché è come se venissero da paesi che nel frattempo fossero rimasti immobili, fossero rimasti, come dire, tagliati fuori dalla storia. È vero che una parte di questi paesi si affacciano alla storia mondiale nel respiro corto, cioè dalla seconda guerra mondiale in poi, quando finalmente finisce il colonialismo ufficiale e le classi dirigenti cominciano a costruire degli stati nazionali indipendenti. Nel caso delle società a maggioranza musulmana, non dico società musulmane perché sono poche le società al 99% musulmane in giro per il mondo, sono poche, molto poche. Pensate alla Siria, pensate all'Iraq, alla Giordania, all'Egitto. E anche lì cosa succede? Succede che queste società, con queste classi dirigenti che hanno lottato per l'indipendenza, si vedono disegnare un progetto politico di sviluppo in cui ci sono due elementi fondamentali: l'idea di uno Stato relativamente separato che separi religione dalla politica, quindi l'introduzione di un principio di modernizzazione mentale di lunga portata che spiega alcune cose che sono avvenute in questi ultimi anni. E la seconda cosa importante è che queste società si mettono in moto. Si mettono in moto, se voi guardate, non solo le società a maggioranza musulmana, ma dappertutto nel mondo, se voi guardate il fenomeno più impressionante che c'è nel mondo è lo spostamento, proprio come se fosse un piano inclinato, la popolazione si sposta sempre più dalla zona rurale nei centri urbani. Ora, l'aria della città, ci hanno insegnato gli storici del Medioevo, rende liberi, sì o no? Cioè, no, libero non nel senso della libertà solo politica, ma nel senso che comincia a liberare i vincoli della mente, che, come dire, vivendo in società molto chiuse, impone un modello familiare, un'idea dei rapporti di genere, l'idea dei figli che devono abitare vicino a casa tua, dentro casa tua, cioè che i matrimoni devono avvenire sempre all'interno della parentela allargata. Capite? Esco da questi vincoli mentali e comincio a camminare. E chi emigra, chi decide cioè di lasciare dietro le spalle, con la speranza di tornarci, ma lasciare dietro le spalle il proprio paese d'origine, ha già compiuto una serie di passaggi mentali, cioè si è già messo in moto, quindi la sua identità è un'identità in fieri. E mettiamoci poi dal punto di vista delle nuove generazioni. Le nuove generazioni, quelle col trattino, oggi in Italia ne abbiamo varie, no? Pensate, l'italo sikh, l'italo pakistano, l'italo bengalese, l'italo marocchino, l'italo tunisino, l'italo nigeriano, l'italo ghanese, col trattino. Allora, queste seconde generazioni le vediamo, no? Un domani cosa succederà? Beh, potranno innamorarsi di un italiano, di un'italiana di tantissima. Allora, aggiungeranno un ulteriore trattino, cioè queste sono identità in costruzione. E pensare quindi che, come dire, queste società ad alta diversità non siano altro che terreni di scontro fra identità armate mentalmente, che poi possono anche armarsi fisicamente, ma mentalmente le guerre cominciano sempre nella testa delle persone, poi si combattono sui campi di battaglia. Questo è uno degli elementi che secondo me merita una riflessione, soprattutto conoscendo la vostra tradizione di leggere i testi come la Bibbia. Quando abbiamo allora descritto questo, uno deve chiedersi come noi europei abbiamo storicamente costruito i nostri rapporti con la diversità dell'altro. Qui non lo utilizzo un grande antropologo di origine bulgara che è scomparso pochi mesi fa, Svetan Todorov. Se non l'avete mai letto, leggetevi La conquista dell'America. Sembra un ennesimo libro su come è stata conquistata l'America, in realtà questo libro ci racconta, noi europei, come eravamo quando ci ponevamo il problema: l'altro è diverso, bene, allora che me ne faccio della sua diversità? La tratto come una diversità che può essere progressivamente resa compatibile con la mia identità, e quindi in sostanza uso una strategia comunicativa di incentivi, di benefici che progressivamente lo fanno diventare simile a me, che è il principio dell'assimilazione. Come dire, gli chiedo di azzerare le sue diversità, le sue differenze, perché solo così può essere simile a me. E nella conquista dell'America è il problema che Todorov ci ricorda, anche del dibattito dentro i diversi ordini religiosi, se questi indios avessero o no l'anima, che se non avevano l'anima potevano morire come bestie, non avevano l'anima, ma se hanno l'anima possono diventare cristiani, quindi diventare come me. E anche lì questa vicenda dello schema assimilazionista noi lo vediamo continuamente riaffiorare in Europa. Non è che sia sparita questa concezione assimilazionista, perché la stessa concezione noi vediamo nelle leggi francesi. Tu sei cittadino, ti riconosco i diritti di cittadinanza, ma le tue differenze non devono avere nessuna rilevanza nella sfera pubblica, non devi pretendere di un riconoscimento. Poi le cose non sono così in Francia. In Francia si è arrivati a una, Youssef lo può spiegare, per esempio, ha una regolamentazione a livello di municipale attorno a una festa molto importante nel calendario musulmano, la Eid al-Adha, cioè la festa del sacrificio, quella che fa memoria di Abramo. E lì, siccome la tradizione non è che ci sia scritto chissà dove, è una tradizione che si è consolidata, è una festa domestica, quindi il capofamiglia che doveva prendersi cura della bestia, no? E poi sacrificarla in casa, ovviamente in un condominio di una bagliese, se sono un falasteria di 50 appartamenti, 3 musulmani, 2 kosovari, 5 bengalesi, vabbè, sono tutti grosso modo, si tollerano. Ma se invece uno non è musulmano, dice: ma questi che stanno facendo? A parte i regolamenti igienico-sanitari sulla macellazione delle bestie, no? Allora capite che lo schema è: fatti tuoi, fai quello che vuoi, no? Ci sono però delle regole giuste che bene o male bisogna che tutti rispettiamo se vogliamo stare sotto questo stesso tetto. Se vogliamo costruirsi case in parallelo, vabbè, possiamo farlo, no? Che è un po' un altro modello di cui parlerò fra poco. Per cui si è arrivati, per esempio, a una regolamentazione, no? Le bestie vengono portate al macello, vengono controllate, le persone appunto che l'hanno prenotata la bestia si vanno a ritirare la carne macellata. Si fa la festa in casa, ci deve essere sempre, sì o no, un posto vuoto, perché se qualcuno suona e ha fame si accomoda, perché qui, a proposito dell'ospitalità, Elia,
per lui.
E infatti Elia è un personaggio molto importante. Se questo schema simulazionista è quella che continua a riaffiorare, perché vedete, anche questa questione, vi dico subito, buffa, polemica di quest'estate attorno al burkini, che voi sapete è una invenzione stilistica di una modista australiana che la inventa soprattutto pensando a certe spiagge dell'Australia dove o il sole è talmente forte che bisogna coprirsi, oppure perché c'è una particolare medusa velenosissima di cui bisogna stare attenti, bisogna coprirsi, che poi questo si è diventato invece un abito islamico, non lo so, perché su questo si è impiantata una polemica solo francese, per cui i sindaci hanno messo delle ordinanze per dire che chi indossa un burkini in spiaggia viola i valori della Repubblica, e il Premier Valls, che si fa fotografare dicendo queste cose con la famosa Marianne a seno nudo, voi sapete cosa è successo? Che nella, 2 giorni dopo questa uscita del Premier Valls, il New York Times ha raccolto 1 migliaio di testimonianze di ragazze europee, e le cose che queste ragazze europee dicono è veramente da su cui riflettere, è questo: ma noi siamo europee, perché per andare in spiaggia dobbiamo andare a seno nudo, non possiamo metterci questo costume? Qual è il limite? Chi ci impone questo? Siamo in spiaggia, non siamo mica a scuola, nei servizi sociali, perché in Francia, voi sapete, non è possibile, per una legge del 2005, non è possibile frequentare una struttura pubblica, ospedali, scuole, ostentando, questa è la parola, ostentando simboli religiosi. Anche lì, ovviamente, è diventato in Francia automaticamente lo hijab, cioè il velo. Ma in realtà la lista dei simboli religiosi potrebbe essere lunga. Il turbante dei Sikh, i maschi Sikh devono mettere il turbante perché hanno un obbligo rituale di non mostrare i propri capelli. La kippah. E chi va con una croce bella visibile, anche quello è un simbolo ostentato, sì. Allora entriamo, c'è una materia talmente scivolosa, cioè io mi metto una cosa addosso che mi dà il senso di appartenere a una religione e non posso farlo. Cioè, capite, il limite tra libertà religiosa e il principio dell'essere simile, quindi mettere fuori dagli occhi, diciamo, del pubblico, mettere fuori, bandire i simboli religiosi, diventa una roba molto scivolosa. L'altro schema qual è? Che Todorov ha studiato, anche questo, ahimè, l'abbiamo visto in Europa, è lo schema che se io dico tu sei differente da me, sei talmente differente da me che non potrai mai diventare simile a me e dunque sei strutturalmente incompatibile, però siccome mi servi, vieni, vivrai in un quartiere separato. Ti aiuto anche a stabilizzare la tua differenza. Non farò nessuno sforzo per farti fare un lavoro su di te, non so, per imparare bene la lingua, perché tu possa avere un lavoro che ti faccia, non so, a far accendere un mutuo e farti una casa e così via. Cioè ti metto in condizione di stare con me, ma in un luogo separato, per cui io posso distinguermi perfettamente, non mi confondo mai. Non so se avete qualche volta, se siete mai stati nelle terre di mezzo in Inghilterra, in queste grandi città, Birmingham, Bradford, eccetera, e voi vi rendete conto quando andate in queste grandi città che questo principio di cui parliamo della segregazione sociale funziona perfettamente. Cioè c'è il quartiere bengalese, il bengalese ultimo arrivato, quello pakistano, l'indiano, il Sikh, cioè tante enclave nel tessuto urbano che danno l'idea appunto di questo modello che è stato praticato nel mondo anglosassone, poi imitato in Olanda per esempio e un po' anche in Belgio, e cioè di riconoscere che una persona che arriva, che è identificata in una comunità, che parla una lingua, che professa una religione, che ha un profilo etnico, ha diritto a mantenere intatte, si presume, no? Che siano intatte queste caratteristiche. Ma a forza di far così, cosa creo? Creo la segregazione sociale. È molto interessante studiare l'evoluzione del diritto inglese sulle politiche migratorie, perché all'inizio si parlava, non è una parolaccia per l'inglese, di racial relations, relazioni razziali. Poi hanno detto, ma forse racial, ethnic relation, relazioni etniche. E solo dopo gli attentati di Londra si è cominciato a parlare del problema della coesione sociale. Ma capite, la frittata è fatta. Se tu per anni e anni hai fatto queste politiche di ingabbiamento in enclave territoriali omogenee delle comunità e dei gruppi, dopo tornare indietro fai molto fatica a fluidificare i rapporti, perché hai convinto le persone che prima di essere cittadini inglesi in realtà loro sono anche membri di queste comunità e in quanto membri possono invocare, vedete il rovescio della Francia, invocare anche il rispetto del loro diritto religioso. C'è una sterminata ormai casistica, siccome il common law è il perno del diritto inglese, c'è una casistica di sentenze di giudici in cui come il giudice, non sapendo che pesci prendere per decidere una questione matrimoniale, di eredità, di pensione, di reversibilità, di figli, chiama l'esperto di una comunità religiosa, gli chiede una perizia, e quando nel momento in cui assume la perizia come fonte di normatività, evidentemente sta creando un diritto che prende parte di questi diritti. Quando il primate d'Inghilterra, l'altro, Rowan, disse che bisognava realisticamente prendere atto che in Inghilterra c'erano delle comunità Sikh, musulmane, che seguivano il loro diritto, che le norme inglesi non contavano, e che quindi bisognava avere il coraggio di riconoscere un certo pluralismo giuridico, capite? Per noi continentali dire pluralismo giuridico, sa, i vecchi miei professori di diritto salterebbero sulla sedia, il diritto è quello. Però è una conseguenza di una politica centrata su questa idea che, come tu non potrai mai essere British, non potrai mai essere come me, è meglio che ti tenga le tue costumi, i tuoi usi, eccetera. Un piccolo aneddoto divertente: un anno appunto che avevamo un dottorato con l'Università di Bradford, siamo andati in questo college di Bradford, io sono arrivato la sera prima e c'erano dei colleghi finlandesi che erano sull'orlo di una crisi di nervi. Perché? Dico, ma che vi succede? Vi vedo tutti smonti, di solito sono caccialone anche loro. E dice, da 3 giorni che siamo qua non siamo riusciti a bere una goccia di alcol. Aia! Capite? Il tasso alcolico dei finlandesi alla sera soprattutto è molto molto alto. Allora, gli ho detto, va bene, da italiano, va bene, vediamo, non ci credo che non si possa bere un goccio di alcol in questo... Siamo in Inghilterra, mica siamo chissà dove, no? Siamo in Arabia Saudita. Allora andiamo in un ristorante, che era un pakistano, chiedo prima di prendere posto se è possibile bere vino. Dice no, qui assolutamente non è vietato. Allora andiamo in un altro, cambio la domanda, scusi, si può bere vino? No, ma scusi, se io vado a comprare adesso una bottiglia di vino posso berla? Certo, nessun problema, mi dica dove. Questo mi dice, guardi, vado avanti 100 metri, poi volti l'angolo, c'è un negozio, vado, probabilmente della sua zia, non so. C'era un negozio pieno di bottiglie di tutti i tipi, dall'Italia, Spagna, Australia, Sudafrica. Allora, questi finlandesi hanno comprato buste intere, fatto una scorta, e noi abbiamo bevuto il vino al pasto. Però, capite, è un po' strano, se uno ci riflette, è un po' strano. Un embargo che riflette un certo modo di intendere l'altro, no? Perché la segregazione in questo caso, anche se non è cattiva, no? C'è una segregazione buona, cioè io ti dico, vabbè, tu, siccome siamo diversi, tu te ne stai tranquillo, no? Non mi dai fastidio. Però la segregazione contiene il principio, che è quello che noi sentiamo oggi in giro, soprattutto nelle retoriche politiche di destra, che sì, non solo sono meglio, ma tu, insomma, sei qua, prima o poi te ne vai, te ne devi andare, perché sei incompatibile, no? Non so se vi ricordate, c'è un famosissimo articolo di Umberto Eco, che mi sono andato a rileggere molti anni fa, quando cominciava a venire fuori questa retorica, voi ve ne dovete andare perché non possiamo vivere assieme a voi perché siete talmente diversi. E cosa tirò fuori? Tirò fuori automaticamente una immagine che appartiene al nostro DNA storico come europei, e cioè rastrellamento. Prendere le persone, mettere su dei carri e portarli dove? Guardate che in alcuni casi siamo andati molto vicini, perché quando abbiamo fatto l'accordo con Monsieur Gaddafi, quando noi rimpatriavamo migliaia e migliaia di africani, cosa faceva Monsieur Gaddafi? Monsieur Gaddafi li prendeva e li metteva su dei container, su dei camion, e li faceva andare verso il Chad. Se il camion si rompeva, cioè noi piangiamo i morti nel mare liquido del Mediterraneo, ma quanti sono i morti nel mare di sabbia? Cioè queste cose sono bene da ricordare. Perché? Perché noi abbiamo avuto la Shoah. La Shoah ci dovrebbe aver ancora insegnare che questa logica di segregare inevitabilmente conduce, può condurre a forme di radicalizzazione violenta. Non ci siamo ancora in Europa, però potrebbe essere. Allora, questo schema di Todorov lo richiamo sempre perché, in sostanza, se da un lato penso che sia fisiologico il senso di spaesamento, soprattutto se lo spaesamento riguarda, diciamo, la sfera dell'esperienza religiosa. In questo caso, se una religione funziona, riesce a tenere assieme la mappa cognitiva che ti permette di classificare ciò che è bene e ciò che è male, e ti dà quel caldo al cuore, insomma. Una religione che non scalda il cuore, di solito, perde forza. Quindi questo spaesamento, quando tocca l'aspetto religioso, diventa evidentemente fonte di conflitto. Perché le religioni, soprattutto quelle di nascita, cioè in cui noi siamo nati, questa appartenenza è stata trasmessa di generazione in generazione, è come se diventassero le pareti domestiche della casa in cui abitiamo, cioè diamo per scontato che quelli sono i muri portanti della nostra identità individuale e collettiva. Allora, quando questa grande diversità, che comincia a rendersi visibile e diventerà sempre più visibile, moschee, pagode, pensate Prato, una comunità cinese così grande che ha il primo tempio buddista, la prima pagoda buddista, quando c'è anche questa visibilità dal punto di vista dell'architettura sacra, dei simboli, dei rituali, non pensate che in Sikh ogni alla festa delle luci fanno queste grandi processioni in questi paesetti del Cremonese, del Piacentino, tutti vestiti con le sciabole, cioè, uno dice ma dove sono? È normale. Ma il problema successivo allora è che fare? Come si fa a uscire dal dilemma assimilazione-segregazione e ragionare con politiche ragionevoli, cioè che non possono essere accelerazioni o scorciatoie, sono politiche faticose, queste sono città molto faticose e molto costose dal punto di vista anche delle risorse finanziarie, perché ci vorrebbero tantissime forme di mediazione culturale che in realtà non abbiamo, insomma. Quando il budget sui mediatori culturali cala drammaticamente in Francia, succede quello che succede nelle banlieue. Non c'entra l'Islam, è proprio il collasso di una serie di servizi sociali che erano garantiti per le politiche cosiddette di mixité, di intégration, cioè tutte queste cose che piacevano ai francesi e di cui adesso non parlano più. Quindi come si fa a progressivamente garantire ciò che ci appartiene come tradizione culturale, giuridica, di alto profilo, le pari opportunità a che la diversità possa esprimersi e il rispetto di quello che dicevo prima, il rispetto di una regola giusta. Secondo me noi abbiamo un modo per trovare faticosamente il punto di equilibrio, è quello che noi chiamiamo di solito il paradigma dei diritti della persona, i diritti fondamentali della persona, i diritti umani, insomma, meglio diritti fondamentali della persona è più significativo, perché quella è la regola giusta, in base alla quale si possono, come dire, marcare in modo un po' più chiaro, negoziando, quali sono le differenze che hanno il diritto di cittadinanza e le differenze che non possono avere il diritto di cittadinanza. Bisogna essere chiari su questo. L'episodio di Bologna è un classico esempio. La ragazzina che si rifiuta di mettere l'hijab e sua madre la rasa. E lì è chiaro che c'è un conflitto. Da che parte dobbiamo stare? Io starei dalla parte di difendo il diritto di una persona. Se questa sceglie liberamente di non mettersi il velo, la devo difendere, no? E penso che molti musulmani sarebbero convinti anche di questo. Ci sono invece delle cose che possono essere riconosciute, magari negoziandole. L'esempio che ho fatto della festa del sacrificio col mondo musulmano è un esempio, ma vi faccio un altro esempio ancora più, se volete, divertente. I Sikh, i maschi, quando fanno la promessa solenne a 13 anni di entrare in una specie di ordine cavalleresco, un ordine sacro, la Khalsa, devono mettersi 5 cose addosso, poi il turbante, un braccialetto, ma insomma è un pugnale, non una roba finta, un pugnale. Allora, la trattativa che è in corso a livello di ministero, perché siccome appunto i Sikh stanno chiedendo anche loro di avere un riconoscimento giuridico, è quello di dire, vabbè, sì, il turbante va bene, però scusate, trovate il modo di mettervi una specie di casco. Brevettate un casco a misura, no? Come i rabbini ortodossi avevano risolto il problema dei pannolini per le donne ortodosse di Mea Shearim, che non potevano cambiare i pannolini durante lo Shabbat, che capite che razza di disastro era, riuscirono a trovare le famose linguette autoaderenti, banale, però quella ha fatto la fortuna di una casa produttrice, no? Allora, trovate un modo di mettervi un casco, perché? Non perché vogliamo reprimere la vostra identità religiosa, ma perché stiamo tutelando un bene, la regola giusta, no? Il tetto comune, un bene che è la salute. Allora, sul pugnale la trattativa è arrivata al punto tale che, insomma, c'è un certo accordo nel dire, invece di portare un pugnale, o saldiamo l'Elsa, la saldiamo, oppure una roba di plastica finta. E la cosa interessante qual è? No, qui il fatto interessante è che dentro il mondo degli Italo-Sikh l'idea che la propria identità religiosa debba associarsi necessariamente con questi oggetti è messa in discussione. Se ascoltassimo i discorsi dei nostri che vanno a fare la cresima, cioè un pochino più adulti, e cominciano a dire ma chissà che vuol dire, cioè questo non più associare un gesto all'identità, questo sganciare, diciamo, il credere dall'appartenere, che è uno degli elementi più dinamici che noi vediamo nel mondo contemporaneo, e che evidentemente ci permetterebbe forse di uscire da questa sensazione che non ci sia niente da fare se non quella di aspettare il conflitto finale, no? Quindi è assolutamente da evitare. E in questo caso, allora, dico sempre, il dialogo anche fra persone di fede diverse non è più una roba ristretta ai teologi. Cioè, in questo tipo di società il dialogo diventa, come dire, una specie di dialogo civico, un metodo di lavoro sociale, e quindi c'è bisogno tutti di riconvertirsi a questo tipo di approccio, no? E in questo senso il dialogo non lo si fa nelle stanze chiuse di una facoltà teologica, di un istituto di ricerca, no. Il dialogo diventa un'attività quotidiana nelle aule scolastiche, negli istituti di pena, negli ospedali, negli hospice, eccetera. Cioè, dove si costruisce la società. Noi siamo dentro un cantiere che comincia a vedere qualcosa, ma è un cantiere, cioè è aperto, non è chiuso. Ecco, in questo cantiere ci siamo e vedremo di costruire cosa sia.